La parola le parole che ascoltiamo oggi dal Signore ci portano al tutto nuovo della risurrezione. Entrambe le letture ci presentano la realtà della salvezza operata dalla potenza di risurrezione del nostro Dio. Anche l'episodio che succede a Paolo e anche i gesti che compie nei confronti dei malati credo che siano da considerare inseriti nelle grandi grazie che il Signore risorto promette ai suoi annunciatori, ai suoi apostoli. Oggi ricordiamo Santa Chiara e questo addolcisce la nostra, il nostro ritiro insieme, dopo la figura un po' più preoccupante di San Lorenzo che ci spaventa sempre un po' per come è capace di dare la vita. Santa Chiara ci porta al cuore delle nozze alle quali siamo chiamati tutti, sia come singoli, sia come famiglia nel Signore, alle nozze con Gesù risorto. Credo che anche questa preghierina di Santa Clelia che Giovanni Paolo ci sta facendo imparare abbia questo senso. Nello stesso tempo Chiara è anche una donna forte, come abbiamo adesso sentito, e lei è stata forte soprattutto con il Papa per ottenere con molta insistenza fino agli ultimi giorni della sua vita terrena il privilegio della santa povertà per lei e per le sue sorelle. Il Signore conceda anche a noi un po' di forza di non cercare sempre di essere fedeli ai doni che lui ci fa. Ecco, tutto quindi presentiamo al Signore anche con grande gratitudine perché oggi la nostra famiglia si è ancora più radunata con la presenza di Maria Elisabetta e di Tommaso e poi anche di altri sposi che sono venuti a trovarci. Ecco, tutto affidiamo alla nostra preghiera delle lodi.
A me ha fatto sorridere Paolo quando si dice che raccoglieva un fascio di rami secchi che cercavano il fuoco, quindi lui si è mosso subito per apprezzare il fuoco, pensando anche che erano stremati dopo questo disastro della nave e quindi dover arrivare in questo naufragio, così insomma mi ha. Paolo è così, nel senso che si mette subito ad aiutare e sembra un modo semplice molto importante. Quindi si è aiutato prima durante il viaggio con la nave, con pensieri, con suggerimenti e mi veniva anche da pensare che se avesse potuto aver aiutato a guidarla e adesso appunto si è messo in questo modo. E così, insomma, che tutti aspettano però questa vipera che poi lui cada morto. E allora mi è venuto in mente certamente il Vangelo di oggi, che si parla di colui che è morto, che è stato crocifisso ed è risorto dai morti. E nello stesso tempo mi è venuto in mente invece il Vangelo, proprio la fine del Vangelo di Marco, in cui Gesù ha i suoi che anche ricoverato perché non avevano creduto, però lo manda subito per annunciare il Vangelo comunque E poi dice: questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. E nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, se daranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Mi sembra che anche in questo breve tempo lì lui ha già fatto questo. E mi è sembrato molto importante, anche perché lui subito aveva, quando Gesù si è rivelato, ha creduto nel suo nome e quindi subito ha, insomma, ha compiuto tutto quello che Gesù aveva detto al suo.
A me questo fuoco e questo riunirsi intorno al fuoco ha richiamato un'altra riunione intorno al fuoco, che è quella dove si è seduto Pietro per scaldarsi insieme ai servi. E anche là appunto c'era di mezzo un animale, un gallo, quindi di mezzo la vipera. Insomma, non sono riuscito a fare tanto sintesi, però qualcosina c'è. Di fatto questi animali in entrambi i casi sono indicatori della salvezza di cui si è parlato già qua, perché per Pietro il gallo è il segno della memoria della parola di Gesù, che poi lo porta al pentimento. Per Paolo la vipera diventa il segno appunto della salvezza che è già stata ricevuta e è manifestazione anche agli altri di questa salvezza.
Io mi sono fermata in un particolare, forse poco significante, sulla parola Marta, pensando Marta 2000 anni fa, abitata da pagani. E l'attività di questi, l'intervento di questi pagani è di grande accoglienza, di grande sollecitudine per queste persone che arrivano e che sono di noi. Io ho pensato, Marta oggi, cristiana, questo, c'è il cristianesimo, la religione ufficiale, quella che è stata oggi il cristianesimo. E allora mi sono posto dei problemi. Marta Isola, e ciascuno di noi può essere Marta cristiana di fronte agli altri, ai piccoli, ai bisognosi. Forse non è un'interpretazione corretta, la mia non è un intervento corretto, ma ho pensato solo, non sono riuscita a parlare di questo. Marta, oggi, Marta, 2000 anni fa.
Versetto 2, dove l'italiano designa gli abitanti, e si perde un elemento che dice che qualcosa rispetto alla loro lingua, cioè sono dei barbari. Il termine barbaro appunto si riferisce a tutti coloro che non parlano il greco del bacino ellenico. Quindi questo elemento mi aveva fatto pensare che anche questo elemento porta il fatto che l'annuncio del Vangelo da parte di Paolo viene dato più con dei gesti che non con le parole, anche perché probabilmente c'era un problema di una certa incomunicabilità sul piano verbale. E un altro elemento è il fatto che questa isola di Malta mi sembra che sia rappresentativa di tutte le isole che tante volte sono citate nella parola di Dio, nella Bibbia, come destinatarie della salvezza, dell'annuncio del Vangelo. E quindi forse non è la prima volta che troviamo appunto il fatto che il Vangelo giunge a un'isola, però certamente questa forse ha delle caratteristiche di particolare sperdutezza, diciamo, rispetto ad altre magari più vicine al mondo greco.
A me aveva, io ho parlato un attimo molto banalmente, forse su questa libera, nel senso che pensavo che a quel punto del viaggio Paolo ne avesse già passato abbastanza di cose, quindi ancora anche questa vita che si accanisce contro di lui, così all'inizio mi sono chiesta ma perché? E poi la storia va avanti e dice che appunto questa vita non causa alcun danno, ma anzi è segno insomma, per tutti quelli che sono lì e che vedono appunto della grandezza di Dio. Quindi insomma mi sono un po' pensato un po' alla vita di tanti, forse molto, molto provata, e rispetto alla quale ci si chiede appunto il perché sia così provata, evidentemente, però forse tutte queste cose sono segni che servono per forse rendere manifesta la gloria del Signore. E poi questa vipera mi ha fatto anche pensare al testo della Genesi 3, e quando c'è appunto il serpente che induce alla tentazione Adamo ed Eva a quell'affermazione che fa il padre quando parla appunto col serpente dicendo porrò inimicizia fra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai dal cane. Sembra che sia comunque questo, e anche il fatto che poi a Paolo appunto non accada niente, un grande segno comunque di speranza, che cioè, i segni, le fatiche nella vita ci sono, però comunque il Signore ci custodisce, ci vuole un gran bene e sempre ci è accanto, insomma, per salvarci.
Mi è molto piaciuto, confrontando il capitolo 27 e il capitolo 28, notare questa cosa, e cioè il fatto che nel capitolo 27 il viaggio e il naufragio presenta una distinzione dei personaggi. Ci sono i marinai, i militari, i prigionieri. Poi ci sono quelli che sanno nuotare, quelli che non sanno nuotare. E invece oggi, nel capitolo che cominciamo a leggere, al versetto 2, tutti questi 270 quanti erano, vengono tutti accomunati dicendo che tutti, ci accolsero tutti attorno al fuoco. Allora se il capitolo 27 lo avevamo visto come una metafora della nostra vita, del nostro viaggio, dei nostri naufragi, anche oggi magari possiamo vedere come invece, vedendoci tutti quanti salvati, possiamo riconoscere la solidarietà tra di noi, la nostra somiglianza. E quindi anche un po' ironico mi è sembrato quella, il racconto della vipera, perché quando questi locali che cercano di interpretare Paolo passano dal fatto che lui può essere un assassino al fatto che è un dio, cioè ci scagliano tutte e due le volte, devono forse anche loro di nuovo riconoscere che semplicemente è un salvato, un plurisalvato,
la vipera del versetto 3 viene chiamata nei versetti 4 e 5 con un termine comune che significa di solito fiera, bestia selvatica, e di questa bestia si dice al versetto 4 che pende e al versetto 5 che Paolo la scuote nel fuoco. Il fatto che la bestia penda, sia appesa alla mano di Paolo, evoca naturalmente il Figlio di Dio appeso come maledetto al legno della croce. La bestia è una contraffazione del Figlio di Dio. E d'altra parte, versetto 5, la bestia che viene scossa nel fuoco evoca la seconda parte del libro dell'Apocalisse, che dal capitolo 13 in modo molto insistente ed enfatizzato parla della bestia, della statua della bestia, del grande drago che infonde alla statua la sua forza vitale, della violenza della bestia, della prostituzione di questa bestia, fino a dire al versetto 19-20 del capitolo 19 che finalmente la bestia viene gettata nel fuoco, nello stagno del fuoco. E dunque questo gesto così istintivo, chiunque di noi l'avrebbe fatto, di scuotere la mano da un serpente, da una vipera nel fuoco, diventa carico, mi sembra, anche di un combattimento che riguarda tutti, che riguarda in particolare gli ultimi tempi, quando ogni bestia che incontriamo sul nostro cammino o nelle nostre soste viene finalmente eliminata, uccisa.
Io ho notato che c'è un particolare in comune nei due episodi. Il primo, quello che appunto rischierebbe di far morire Paolo, e quello della guarigione del padre di Publio, che è la mano, e mi ha colpito perché con la mano a cui appunto si attacca la vipera da cui pende la bestia potrebbe portarlo alla morte, e invece diventa strumento di salvezza per altri. Quindi così questa cosa dei luoghi della ferita che possono essere luoghi di salvezza mi ha ricordato anche le mani di Gesù ferite, mi è venuto in mente che alla fine del Vangelo di Luca, siamo alla fine degli Atti, Gesù per mostrare che non è un fantasma, mostra le mani e i piedi, e alla fine proprio del Vangelo alza le mani per benedire.
Abbiamo due medici, posso dire, sentire un attimo se c'è l'effetto placebo in questa qua guarigione. E però l'impressione è questa, in mente, che una volta bisognava fare, se uno era morso, tutti i vari cose, un'incisione, tutto. Invece adesso bisogna stare tranquilli e andare all'ospedale, bisogna stare tranquilli. E ora mi sembra che questa tranquillità di Paolo, che ha visto molte volte la morte in faccia, anche davanti a questa serpe, lui sta tranquillo. Mi non so se sia una lettura molto semplicistica la cosa, però l'idea di questo abbandono mi mette anche quando il discorso a Mileto gli anziani dice adesso andiamo a Gerusalemme verso la morte e di fatto non accade. Però ha visto molte volte la morte in faccia e anche cioè lui, c'è questo abbandono grande davanti così anche al Signore e lui sta tranquillo. Allora questa scelta di lui. E la seconda cosa che mi colpiva è che il miracolo, cioè il miracolo di questa guarigione è piccolo. Insomma, mi ricordo un pochettino la guarigione in Marco 2 della suocera di Pietro, che ha un po' di fede, all'inizio, con un miracolone enorme. C'è questa persona che ha un po' di febbre e va in bagno spesso, non è che sia una cosa, però è interessante, dalle piccole cose. Però chiediamo anche per noi questa tranquillità, questo affido, sono stata qui per andare anche a pronto soccorso, però anche questa attenzione alle piccole cose.
Mi è piaciuto ritrovare la parola filantropia, filantropos, che dice di questa accoglienza, così quasi come tra amici, con una grande cura, una grande umanità. Insomma, l'avevamo già sentito al capitolo precedente, quando Giulio, con gesto appunto così amicale, permette a Paolo di essere visitato, curato, accolto insieme dai suoi fratelli, con una sosta in un porto, lungo il viaggio. E insomma, questa cosa mi ha molto preso e anche tutti i gesti, accendere il fuoco perché fa freddo, poi dopo li onorano, insomma, perché vedono i segni così, tanti segni buoni, e anche poi li forniscono quando si tratta di ripartire di quello che occorre per il viaggio. E allora ho guardato il capitolo 2 della lettera ai Romani, insomma, dove si dice che c'è un'opera della legge di Dio scritta nei cuori. Ecco, quindi mi sono chiesta se già qui c'è la carità che va oltre, insomma, tutte le leggi.
Nel versetto 11 scopriremo che si fermano 3 mesi in quest'isola e quindi mi aveva fatto pensare questi primi momenti in cui questi abitanti si danno da fare appunto per accoglierli e scaldarli, poi appunto cambiano parere su Paolo e gli portano i malati, cioè c'è un grande movimento e anche cambiamento di prospettiva. Sembrano molto duttili, diciamo, nell'accoglienza, forse avevano l'esperienza di questo anche con tanti altri naviganti. E poi appunto la conclusione, come già veniva accennato prima, al momento della partenza ci rifornirono del necessario. Forse i miracoli, questi 2 miracoli qui della serpe e della guarigione, sembrano avvenuti proprio all'inizio, non ci dice poi perché i 3 mesi che cosa è successo. E però è bello che, ecco, come ultima parola, prima dei saluti, ci sia questo necessario di cui vengono imposti, dice il latino, caricati, è quello che gli serve, né di più né di meno in qualche modo. Certo, onori, e se ne vanno con quello che gli serve, quindi anche una certa forse sobrietà, e comunque proprio quello che gli serve gli viene dato.
Chiedo scusa per i miei spostamenti, mi sto diventando un po' sordo, quindi faccio sempre più fatica a seguire in questa posizione gli interventi. Ma mi sembra che sia stato detto tanto, io insisterei sul tema dell'ospitalità, forse anche perché ho cominciato a dare una sbirciata anche ai testi di domenica prossima. Ieri sera la Compieta abbiamo sentito il primo, che parla della benedizione di Dio sugli stranieri, e poi ci sarà la madre cananea. E viviamo anche proprio in questi giorni più che mai la grave difficoltà di trovarci in una specie di clima di ancora più chiusura e paura verso gli stranieri, perché oltre a tutti i guai che normalmente ci portano, pare che ci portino anche il virus in questi giorni, quindi c'è tutto questo clima. E come spesso succede, le scritture ci mettono di fronte a una prospettiva rovesciata. Diventiamo noi ospiti dei barbari, e dei barbari si notano delle virtù. Appunto, avete notato questa parola filantropia con cui vengono accolti i naufraghi da questi barbari, e poi alla fine il centurione, scusate, il governatore romano dell'isola, che anch'esso è amante della sapienza, amante della benevolenza, di buoni sentimenti, che possiamo dire, nei confronti di tutto il gruppo, del Paolo compreso. E questa accoglienza avviene prima che Paolo faccia la guarigione del papà, questo governatore, quindi è proprio un'accoglienza a priori di gente sconosciuta. E niente, mi era venuto in mente qualche considerazione che qualche anno fa facevamo nel nostro rapporto con le persone che abbiamo iniziato a conoscere, anche ad amare, in Africa, e abbiamo cominciato a pensare, soprattutto Giovanni ci spingeva in questa direzione, all'idea che dopo essere partiti con un'intenzione che è tipica, quella dei missionari, di andare a fare del bene, e forse è giunto il momento di cominciare a pensare a noi come beneficiati dalle cure, dalla fraternità delle persone che abbiamo conosciuto. Quindi pensare al futuro come delle accoglienze che loro faranno nei nostri confronti, nella misura in cui potremo ancora, se il Signore vuole, andare a fare delle visite. Ecco, questo ribaltamento è molto presente nel testo di oggi, e pensandoci un pochino, anche tutti voi penso che sia venuto in mente una serie di episodi negli Atti degli Apostoli in cui viene messa in evidenza la virtù degli altri, soprattutto questi centurioni che sembrano quasi tutti santi, e varie altre popolazioni che vengono dal paganesimo e che si dimostrano per tanti aspetti migliori di quelli che dovrebbero essere i migliori. Ecco, credo che ancora stiamo andando verso la domenica della madre cananea, la cui fede stupisce Gesù. Al confronto è la propria fede invece dei più tradizionalmente religiosi. Io mi porterei a casa, cioè a casa, sono qui nella preghiera che resta in questa giornata, soprattutto quest'idea. I discepoli di Gesù sono diventati progressivamente piccoli, sono arrivati mezzi nudi, si sono salvati per il botto della cuffia e adesso sono proprio sempre di più nelle mani degli altri, di quelli che potevano sembrare prima dei nemici, degli ignoranti, dei non credenti, dei privi, quindi di sentimenti umani.